21 minuto, Radio Popolare, Popolare Network, l'orizzonte delle 20, 10 febbraio 2025. Io sono Luigi Ambrosio, c'è un fantasma che si aggira per l'Europa, c'è una paura blu in realtà che si aggira per l'Europa. Ed è la paura dei dazi di Trump, i famigerati dazi, le tariffe all'importazione delle merci. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha parlato di dazi, annunciato tariffe su acciaio e alluminio, lo ha fatto in termini generali, a livello globale, complessivo, però questi sono prodotti che anche dall'Unione Europea vanno verso gli Stati Uniti. E poi Trump ha detto che parlerà in settimana dello specifico dei dazi all'Unione Europea. La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, oggi è intervenuta al Parlamento Europeo, ha detto che queste politiche porteranno a incertezza sui mercati, a inflazione. Paura dell'inflazione naturalmente serpeggia un po' dappertutto, ma soprattutto serpeggia la paura di un attacco di tipo politico. Sappiamo già che l'Europa è molto debole, è divisa, rischia seriamente di essere irrilevante se già non lo è. Oggi il cancelliere Scholz, il cancelliere tedesco uscente, ha detto risponderemo immediatamente. Anche Macron ieri da Parigi ha annunciato battaglia, ma insomma tutti questi soggetti politici da soli possono niente, mentre Roma, nella migliore delle tradizioni, tiene un piede qua, un piede là, anzi in questo momento più di là, nel senso che il governo italiano continua a dire noi saremo i mediatori con gli Stati Uniti, l'ha fatto il ministro Urso, quale forza politica davvero non si capisce. Saluto il primo dei nostri ospiti di questa sera, che è Filippo Fasulo, condirettore dell'Osservatorio di Geopolitica dell'ISPI. Buonasera Fasulo. Vediamo se ci sente. Io in questo momento non ce l'ho in cuffia. Se lei forse, se mi sente Fasulo, forse lei ha in questo momento il muto, come si dice. Proviamo a richiamarlo. Vediamo se ora ci sente Filippo Fasulo. Niente, abbiamo ancora qualche problema di tipo tecnico, lo sentite nel senso che non lo sentite. E allora adesso riproviamo col metodo classico, che è la telefonata. Sono naturalmente, come vi dicevo, molte preoccupazioni a livello di Unione Europea, visto che le tariffe al 25% su alluminio e acciaio colpiscono anche l'Unione Europea, e sono solo le prime annunciate. Eccolo qua, adesso sicuramente Filippo Fasulo.
Buonasera.
Eccolo. Una volta si usava la cosiddetta politica delle cannoniere, oggi la politica di potenza si fa coi dazi.
Sì, senza dubbio, e gli Stati Uniti hanno più strumenti degli altri per fare questo tipo di politica. Certo, il punto è che Trump sta aprendo fronti con chiunque, sta aprendo fronti tra l'altro non soltanto quei paesi che lui indica come nemici, avversari dal punto di vista politico, ma anche con quelli che dovrebbero essere maggiormente i suoi amici. Pensiamo al Messico, pensiamo al Canada e appunto adesso l'Unione Europea.
Ma l'Unione Europea perché è nel mirino di Trump? Qual è l'elemento geopolitico nei confronti del Canada, nei confronti del Messico? Insomma, ce lo hanno spiegato molto bene le uscite di Trump tra immigrazione e necessità di controllare tutto l'emisfero occidentale. Noi
sostanzialmente esportiamo negli Stati Uniti più di quanto compriamo, quindi abbiamo un surplus di circa 150 miliardi di euro, e quindi Trump ritiene che questo surplus debba essere ridotto in favore della manifattura statunitense. È chiaro che non sta considerando in questa equazione invece i servizi, che vedono invece un surplus americano di circa 110 miliardi di euro, e non considera che comunque, come molti economisti fanno notare, il deficit americano non dipende tanto dalla potenza, dalla capacità della manifattura, quanto piuttosto da alcune condizioni economiche di fondo, ovvero dal fatto che gli Stati Uniti sono il paese in cui tutti investono e quindi poi c'è anche diversa capacità di spesa di acquisire prodotti dall'estero.
Quando lei parla di servizi che dagli Stati Uniti arrivano all'Europa, immagino si riferisca anche ai servizi digitali, a tutto quello che arriva dalla Silicon Valley, compresa adesso la nuova tecnologia dirompente dell'intelligenza artificiale. È anche quello un elemento di potenza degli Stati Uniti, naturalmente.
Quello è sicuramente un elemento di potenza e bisogna anche sottolineare come in America ci sia la convinzione di avere un vantaggio tecnologico clamoroso nei confronti dell'Europa. Se andiamo a vedere tutte le classifiche delle aziende più innovative o comunque le aziende leader nei settori più avanzati, l'Europa non esiste nella top 10, ma in alcuni casi neanche nella top 20 o nella top 50. E l'idea americana è che alla fine di questi 4 anni di Trump la differenza possa essere ancora maggiore e chiede all'Europa di investire in questi settori. Qual è il problema? È che mentre chiede all'Europa di investire in questi settori, allo stesso tempo esercita pressione economica sugli europei, appunto con i dazi, e quindi l'Europa si trova doppiamente in difficoltà.
Le chiedevo della tecnologia digitale e in particolare della intelligenza artificiale, perché se gli Stati Uniti hanno questo enorme vantaggio tecnologico, l'amministrazione Trump promette di mettere una cosa tipo 500 miliardi di dollari, se non ricordo male, in Europa si arranca e il presidente francese Macron ha annunciato una iniziativa per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, naturalmente un'iniziativa nazionale francese con 100 miliardi di euro, ma con queste differenze, con queste divisioni difficilmente potremo coprire questi deficit.
Difficilmente potremo farlo e quindi inevitabilmente si torna al rapporto Draghi che è stato presentato l'anno scorso su iniziativa della von der Leyen e chiede appunto un investimento aggiuntivo dell'Unione Europea di circa 750 miliardi all'anno. Queste proposte di Draghi, questa diagnosi e questa ricetta di Draghi è stata poi fatta sua dalla appunto presidenza della von der Leyen, che poche settimane fa ha presentato un documento che si chiama Bussola per la competitività. L'idea è chiara, l'Europa se vuole contare nel mondo e continuare la sua condizione di prosperità deve assolutamente rispendere per i costi fissi, deve reindustrializzarsi secondo le nuove aziende tecnologiche. Il problema è che mancano le risorse e queste risorse potrebbero essere trovate con bond europei comuni, ma in ogni caso quello che conta è che ci vuole un forte assenso della Germania, che ha capacità di spesa maggiore di altri paesi europei, e quindi si arriva a queste elezioni tedesche tra un paio di settimane, dove non si deciderà solo del futuro della Germania, ma si deciderà anche del futuro dell'Europa, nel caso in cui la Germania dovesse finalmente decidere di spendere e far spendere di più l'Unione Europea per tenere il passo degli Stati Uniti e della Cina.
Ecco, a proposito di Germania, forse è un caso che il maggiore, ma di gran lunga, esportatore di acciaio e alluminio negli Stati Uniti dall'Europa sia la Germania?
No, è sicuramente un fattore importante. Bisogna anche notare che acciaio e alluminio riguardano molto anche Canada e Messico, con i due paesi che sono rispettivamente leader in uno dei due settori. Il problema tedesco in particolare, ma anche europeo, riguarda soprattutto il settore dell'automotive, che già è in forte sofferenza in questo momento. Germania e Italia, tra l'altro, sono tra i paesi che vedono una quota maggiore delle loro esportazioni verso gli Stati Uniti, quindi circa il 10% del proprio totale, quindi sono paesi, non a caso, i due motori manifatturieri d'Europa che sono più esposti nei confronti degli Stati Uniti.
Viene quasi da ridere, si fa per dire, perché oggi il ministro Salvini ha detto che i dazi sono una opportunità, ci dovrebbe spiegare come, visto che giustamente Fasulo segnalava lei come tutta la filiera dell'automotive italiana è in prima linea all'essere colpita.
Sì, l'automotive è colpito da un doppio fuoco. Adesso stiamo parlando del fuoco possibile americano, che si è già intervenuto per quanto riguarda anche Messico e Canada, per quanto sospeso. Ricordiamo che nella filiera dell'automotive statunitense alcuni, anzi nordamericano, alcuni prodotti di auto passano il confine 5-6 volte, quindi nella lavorazione. E diciamo allo stesso modo l'automotive tedesco in particolare, ma di riflesso nel cuore italiano, sentono la forte concorrenza cinese che ha raggiunto una leadership nei veicoli elettrici difficilmente raggiungibile in poco tempo, sia da parte degli europei sia da parte degli americani.
Grazie per essere stato con noi, Filippo Fasulo, ricordo condirettore dell'Osservatorio di Geopolitica dell'ISPI. Una buona serata.
Buonasera.
Nell'ultima parte della sua analisi, Fasulo ci ricordava come l'Europa sia tra più fuochi. Naturalmente adesso quello aggressivo è la politica che arriva dagli Stati Uniti, ma c'è la Cina naturalmente. Roberto Castaldi, buonasera. Anche con lei questa sera abbiamo problemi, evidentemente è un problema tecnico nostro. Allora, se la redazione mi aiuta, anche con Roberto Castaldi lo chiamiamo al telefono. Eccola qua Roberto Castaldi, buonasera.
Buonasera.
Di Euractiv Italia. Ogni tanto le tecnologie tradizionali tipo il telefono sono più affidabili di quelle contemporanee. Dicevamo che si ragionava attorno a una Europa presa tra due fuochi. Gli Stati Uniti e la Cina sul piano delle politiche economiche ci stritolano.
Oggi, la Russia.
La Russia magari da un punto di vista diverso, non quello economico. E oggi ancora una volta le reazioni sono state individuali, singoli stati, ciascuno per sé, Scholz, Macron, il governo italiano. Salvini si è spinto a dire che i dazi ci fanno bene.
Beh, quando uno vuole fare il vassallo, come i patrioti hanno dichiarato a Madrid, è chiaro che poi deve essere coerente. Trump, come uno va sulla linea di Trump, che è chiaramente la linea del divide et impera dell'Europa, ma è chiaro che l'Europa ha un problema, quello di unirsi, cioè noi siamo sottoposti a pressioni di forze che ci vogliono dividere, perché separatamente ogni Stato membro è troppo piccolo per opporre resistenza e sarà costretto a scegliere se fare il vassallo di Trump, di Putin o di Xi Jinping.
Noi abbiamo già scelto di fare il vassallo degli americani, forse in parte anche dei russi, chi lo sa, come governo italiano.
La realtà è che noi abbiamo ancora molte carte da giocare come europei, cioè l'Europa nonostante tutto continua ad essere uno dei grandi poli economici del mondo, il primo partner commerciale, il primo mercato per quasi tutti gli altri, quindi abbiamo ancora delle carte da giocare, come ha messo in evidenza il rapporto Draghi sulla competitività, ma per farlo abbiamo bisogno di dotarci di un governo federale, è quello che stiamo vedendo in questi giorni, la differenza tra un paese come gli Stati Uniti che un governo federale ce l'ha e addirittura abbiamo un presidente che forse va anche oltre quelli che sono i poteri costituzionali di un governo federale, e dall'altro abbiamo l'Europa che un governo federale ancora non ce l'ha del tutto. Paradossalmente in quei campi in cui si è dotata istituzioni federali come la Banca Centrale, abbiamo l'euro che è la seconda moneta del mondo, e sul commercio in passato, quando durante il primo mandato di Trump ha posto dazi contro l'Unione Europea ha saputo reagire, ha saputo difendersi e trovare un accordo costruttivo.
Sì.
Dobbiamo sperare che anche stavolta la Commissione Europea, che è l'unica titolata a intervenire in materia di dazi, tariffe, eccetera, perché la politica del commercio è una politica esclusiva dell'Unione Europea, noi non possiamo decidere come Italia di mettere dazi o tariffe verso gli altri paesi, perché abbiamo un'unione doganale a livello europeo e quindi questa è una competenza esclusiva dell'Unione, non degli Stati membri.
E allora questi politici nazionali quando parlano, a che titolo parlano sui dazi?
Parlano alla loro opinione pubblica. parlano all'opinione pubblica per far vedere che rispondono e che sono leader in grado di rispondere a Trump, ma la verità è che non hanno nessun potere al riguardo. Questa è una competenza esclusiva dell'Unione, infatti è l'Unione che negozia gli accordi commerciali. Facciamo un esempio per capirci: ora abbiamo queste minacce di dazi, abbiamo bisogno di rafforzare i nostri rapporti commerciali con gli altri grandi aree del mondo, e chi lo fa? Gli Stati membri? L'Italia sta negoziando col Mercosur o con il Canada? No, è stata l'Unione Europea che ha fatto l'accordo Unione Europea-Canada, Unione Europea-Mercosur, perché questa è una competenza dell'Unione. Noi abbiamo tante cortine di fumo, abbiamo tanti politici nazionali che fingono di rispondere ai problemi anche quando non hanno la competenza o il potere per farlo. Questo è uno di questi casi. Tutti stanno attenti a quello che dice Trump, alle minacce dei dazi, tutti fanno vedere che loro sono pronti a rispondere, ma in realtà l'unica risposta è quella europea.
In questo momento l'Europa operativamente che armi ha a sua disposizione nei confronti di questa guerra dei dazi intentata dagli Stati Uniti?
Beh, ha sostanzialmente tre opzioni. La prima è quella delle ritorsioni, come fece già durante il primo mandato di Trump. La seconda è quella di ricorrere all'Organizzazione Mondiale del Commercio. E la terza è quella nel frattempo di negoziare un accordo migliorativo che permetta di non avere una guerra commerciale con gli Stati Uniti, che è l'opzione evidentemente collaborativa alla quale l'Unione lavorerà. Però sappiamo che nella Commissione hanno comunque, come dire, predisposto piani di varia natura risposta a eventuali possibili azioni di Trump. L'altra cosa interessante è che Trump ha parlato di questa cosa, ma non c'è stata nessuna decisione formale, non ci sono decisioni degli Stati Uniti, non è stato notificato niente all'Unione Europea, quindi in realtà stiamo parlando, come spesso accade nel caso di Trump, sì, di dichiarazioni a cui non sono seguiti i fatti. E come pensiamo alle minacce verso il Canada e il Messico, sono stati poi subito sospesi in cambio di come dire, formali concessioni di cose che erano già state concesse precedentemente. Il Messico ha detto manderà soldati al confine, cosa che aveva già dichiarato un mese prima. Il Canada come dire, egualmente, e per di più come dire, i migrati dal Canada agli Stati Uniti sono 0,% degli immigrati, quindi come dire, è stato tutto come una roba simbolica per far vedere da parte di Trump, per far vedere che è in grado di ottenere delle cose, che è un grande negoziatore, che con le sue minacce gli altri si piegano, ma in realtà né il Canada né il Messico hanno come dire, concesso nulla agli Stati Uniti.
Ma nei confronti dell'Unione Europea è semplicemente una questione di bilancio commerciale, insomma sembra un po' troppo una guerra del genere per la bilancia commerciale.
Ma la realtà è che noi Europa e Stati Uniti sono, come dire, tra di loro le due aree che commerciano di più nel mondo. Quindi nei dazi tutti hanno da perdere, anche gli Stati Uniti. Non è che gli Stati Uniti hanno una capacità di sostituzione immediata di beni europei, per cui se non compri europeo compri beni americani. No, magari non compri europeo compri beni cinesi. Quindi da questo punto di vista, anche rispetto a quelle che è la narrazione di Trump, queste scelte non hanno veramente un grande senso da un punto di vista economico. Però appunto per adesso non c'è nessuna decisione, c'è solo una minaccia. La Commissione ha risposto con un comunicato molto fermo ma anche molto pacato, cioè, non c'è stato comunicato nulla, non rispondiamo alle ipotesi, se ci saranno delle mosse risponderemo come abbiamo sempre fatto, anche mediante ritorsioni o altro. Quindi è chiaro che l'Europa mantiene una posizione ferma ma molto pacata, ragionevole, pronta al dialogo. Il problema vero è che questa cosa qui si manifesta ora sul commercio, ma sarà molto più grave sulla difesa, sarà molto più grave su tutta una serie di questioni di politica estera, di ordine mondiale. Pensiamo ora con l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, le sanzioni sulla Corte Penale Internazionale, cioè il paese guida dell'ordine mondiale dopo il 45 si è messo a picconare l'ordine mondiale collaborativo che va costruito. Gli europei cosa fanno? O si uniscono e prendono come un ruolo guida nel mantenere in piedi un ordine mondiale cooperativo fondato su organizzazioni internazionali che stabiliscono delle regole valide per tutti, oppure dovranno subire la legge del più forte, e noi in questo momento non siamo i più forti perché non abbiamo un'unità politica, non abbiamo un governo federale, non abbiamo una difesa e una politica estera unica, e quindi siamo lì a subire quello che arriverà dalle altre grandi potenze mondiali. Questa è la scelta vera degli europei: unirsi o perire.
Grazie Roberto Castaldi.
Grazie a voi dell'invito.
unirsi o perire, dice Roberto Castaldi, per quanto riguarda gli europei. Buonasera Pier Virgilio D'Astoli del Movimento Europeo.
Buonasera.
Lei è tutta la vita che lavora perché ci sia questa unità. Siamo all'ultima occasione?
Beh, diciamo che quante volte ho sentito dire che era l'ultima occasione. Certo che la situazione è tale che l'Unione Europea deve fare delle scelte abbastanza precise, non soltanto in materia di difesa, ma anche in materia economica e di competitività. Però diciamo che sulla questione dei dazi noi abbiamo un vantaggio, che la politica commerciale è una competenza esclusiva dell'Unione Europea e anzi della Commissione. E quindi la Commissione Europea può prendere, come è stato già annunciato da Ursula von der Leyen, delle decisioni che in qualche modo possono rispondere alla minaccia di Trump, il quale fra l'altro si è già visto in maniera molto chiara che l'annuncio che ha fatto sulla questione dei dazi ha già avuto delle conseguenze abbastanza negative sull'economia americana. Qualcuno ha scritto su Wall Street Journal che questa è la più stupida guerra commerciale che Donald Trump poteva annunciare, quindi deve stare attento perché queste sue decisioni possono avere delle conseguenze sull'economia americana e poi anche sulla fiducia che gli americani possono avere nei confronti di Trump.
Però non neghiamo, D'Astoli, che possono avere delle conseguenze devastanti anche in Europa. Sul piano, a me viene in mente della coesione politica. Già il nostro governo, il governo italiano, sta giocando un'altra partita rispetto a Francia e Germania, perché ancora oggi nelle dichiarazioni pubbliche si è accodato agli Stati Uniti. Altro che un...
Sì, no, certamente sulla questione per esempio della Corte Penale Internazionale si è accodato agli Stati Uniti.
Ma pure sui dazi mi sembra di capire.
Però sui dazi il governo italiano non ha competenza. Sui dazi la competenza è della Commissione Europea, perché la politica commerciale è una competenza esclusiva dell'Unione Europea. Quindi il governo italiano può dire quello che vuole, però le decisioni in materia commerciale non spettano ai singoli governi, ma spettano all'Unione Europea nel suo insieme. È una delle poche cose in cui l'Unione Europea ha una competenza esclusiva. Monete doganali, i dazi, il commercio, la competitività, sono cose che il trattato attribuisce in esclusività alla Commissione Europea, quindi il governo italiano su questo non può prendere delle decisioni, deve in qualche modo seguire quello che fa l'Unione Europea.
Un tema cruciale su cui non c'è una competenza esclusiva e probabilmente invece sarebbe ora che ci fosse è quello della difesa.
Assolutamente, vedremo cosa proporrà la Commissione Europea il 19 marzo, però anche in materia di difesa noi dobbiamo stabilire delle misure anche che consentano di fare degli investimenti significativi dal punto di vista della difesa. Purtroppo noi abbiamo un bilancio che scade nel 2027, il nuovo bilancio del 2028. Oggi c'è qualcuno che ha chiesto alla Commissione Europea di anticipare, non aspettare il 2028, ma di anticipare una riforma del bilancio nei prossimi mesi, in modo tale da consentire all'Unione Europea di investire in materia di difesa, di intelligenza artificiale e di competitività. Non possiamo aspettare 3 anni per fare delle cose che l'Unione Europea deve fare subito. E questa è una delle questioni su cui effettivamente, come si dice, unirsi o perire, cioè o l'Unione Europea è capace di muoversi con determinazione in maniera unitaria oppure rischiamo di pagare le conseguenze di un sistema internazionale caotico.
Ma lei che sta a Bruxelles, questo clima come lo valuta? C'è questa volontà di prendere atto di una serie di fattori che sono drammaticamente cambiati e quindi è arrivato il momento di fare quel salto o no?
Purtroppo la riunione informale del Consiglio Europeo del 13 febbraio non ha dato questo segnale, anzi hanno parlato di aumentare le spese nazionali in materia di difesa, cioè non è quella la strada. Purtroppo i 27 governi riuniti il 3 febbraio non hanno dato questo segnale, sono stati abbastanza ciechi o almeno miopi rispetto a una questione sulla quale bisogna muoversi in maniera molto diversa. Però i governi non sembrano muoversi in questa direzione, quindi anche la Commissione, vedremo che proposte presenterà mercoledì al Parlamento Europeo, come è stato giustamente detto domenica sul Sole 24 Ore, la Commissione indica degli obiettivi ma non indica le misure e gli strumenti attraverso i quali realizzare questi obiettivi. Quindi anche la Commissione Europea, purtroppo è questo che si diceva, manca l'unione politica. La Commissione Europea è troppo timida da questo punto di vista, non è il governo dell'Europa, è per questa ragione che noi abbiamo bisogno di un'unione politica.
Ma non è Dastoli che ci stiamo un po' illudendo a dire cose del tipo questa politica di Trump sarà la scossa necessaria? Sono parole queste.
Questo è il rischio, no? Il rischio che noi ci pensiamo che questa linea, questa politica di Trump possa muovere i governi. Per ora questo non sta avvenendo, perché i governi stanno agendo tutti quanti, ciascuno per conto proprio, in maniera molto distinta e anche molto conflittuale. E quindi per ora l'era trumpiana non ha provocato quella scossa dei paesi dell'Unione Europea che era necessaria perché l'Unione Europea possa agire in qualche modo rispondendo a queste minacce che vengono dall'altra parte dell'Atlantico.
Grazie Pier Virgilio D'Astoli del Movimento Europeo, una buona serata anche a lei.
Grazie, buona serata.
Alle 20 e 27 minuti ci fermiamo qua, Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'Orizzonte delle 20 è come sempre domani attorno alle 20. Adesso, se volete, rimanete con noi e con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network. Una buona serata a tutte e a tutti.